intervenne Mamma Lupa. La sua voce era tranquilla, ma piena di disprezzo. A causa del suo piede deforme dalla nascita, non può inseguire la selvaggina più veloce e più nobile, ed è costretto ad accontentarsi di uccidere i buoi che sono lenti e pesanti. I contadini della Waingunga ce l'hanno con lui, ed ecco perché viene a fare danni da queste parti. Batteranno la giungla per dargli la caccia, e daranno fuoco alle erbe, e noi e i nostri cuccioli dovremo cercare scampo lontano da qui. Dobbiamo essere davvero molto grati al grande Shere Khan.
«Volete che glielo vada a dire?» chiese Tabaqui.
«Fuori di qui!» ringhiò Babbo Lupo. «Hai già fatto abbastanza danni questa sera. Vattene a caccia con il tuo padrone!»
«Me ne vado!» rispose Tabaqui tranquillamente. «Sento che Shere Khan ha già iniziato la sua battuta e qui la mia presenza non è gradita.»
Babbo Lupo rimase in ascolto, teso e attento, con le orecchie dritte. Nella valle che scendeva fino al fiume risuonò l'urlo rabbioso e cadenzato della tigre che si infuriava perché non era riuscita ad uccidere la sua preda e non si curava che tutta la giungla sapesse del suo fallimento. «Che imbecille!» commentò Babbo Lupo. «Cominciare la caccia facendo tutto questo baccano! Metterà in allarme tutti i nostri caprioli, che corrono molto più velocemente delle grasse giovenche a cui è abituato nella sua zona.» «Ascolta bene», disse Mamma Lupa. «Stasera non cerca caprioli o giovenche. Stasera va a caccia dell'uomo.» «Maledetto!» Babbo Lupo per la rabbia scoprì tutti i suoi denti bianchi. «Venire a cacciare l'uomo nel nostro territorio, violando la legge!» «La legge della giungla proibisce di aggredire l'uomo, a meno che gli animali non debbano ucciderlo per addestrare i figli, e in questo caso deve farlo fuori dal territorio del branco. L'uccisione dell'uomo, infatti, ha sempre gravi conseguenze. Prima o poi arrivano gli uomini bianchi su grandi elefanti, accompagnati dagli indigeni che portano gong, razzi e torce, e tutti gli animali della giungla ne pagano le conseguenze. Gli animali della giungla, poi, sono convinti che l'uomo sia una preda indegna di un vero cacciatore, perché è troppo debole e indifeso. Dicono anche che il mangiatore di uomini diventa rognoso e perde i denti.» Il ringhio sordo di Shere Khan crebbe di intensità e si trasformò nell'urlo a piena gola della tigre che assale, per poi trasformarsi in un lamento ferino e prolungato. «Che succede?» chiese Mamma Lupa. «Deve aver fallito il colpo.» Si sentì ancora Shere Khan gemere per la sofferenza mentre si trascinava per la boscaglia. «Quell'idiota è finito nel fuoco di qualche taglialegna e si è bruciato le zampe», disse Babbo Lupo con un grugnito. «Tabaqui è con lui.» «Sta venendo su qualcuno», disse Mamma Lupa, drizzando le orecchie. «Sta in guardia.» Si udì un lieve fruscio tra i cespugli che circondavano la tana. Babbo Lupo si preparò a slanciarsi, ma poi si fermò di colpo, bloccando a metà il suo balzo. Davanti a lui c'era un cucciolo d'uomo, un bambino bruno, tutto nudo, che sapeva a stento camminare, tenero e paffuto. Il piccolo alzò gli occhi su Babbo Lupo e gli rise sul muso. «Un cucciolo d'uomo!» ringhiò fra i denti il lupo. «Guarda!» «Portalo qui!» ordinò Mamma Lupa. Babbo Lupo serrò i denti sul dorso del piccolo e senza fargli alcun male, perché un lupo può portare un uovo in bocca senza romperlo, lo depose accanto a Mamma Lupa fra gli altri cuccioli, che il bambino scostò con decisione per accovacciarsi accanto al pelo caldo della lupa. «Com'è piccino! E com'è coraggioso, spelato e ardito!» disse Mamma Lupa dolcemente. «Vuoi anche tu il latte come gli altri? Potrei ucciderlo anche solo a toccarlo con una zampa, ma vedi come mi guarda senza paura.» La grossa testa di Shere Khan si infilò nell'imboccatura della tana. Dietro di lui si sentì la voce acuta di Tabaqui.
«È qui che è venuto, mio signore! È qui!»
«Shere Khan ci onora con la sua presenza»,